Texas and hey, Cuban party, man.
Yeah, brother, like, dig it.
Solid. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality.
Sister,
talk to me,
sister,
so you can see.
Sister,
oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
right on. Right on.
E 51 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, What's Going On, la prima delle nostre due fasce informative in diretta per aggiornare su tutto quanto accade in Ucraina per la guerra e quanto accade nel mondo per la diplomazia e poi naturalmente la questione dei profughi che stiamo affrontando in questi giorni. Io sono Luigi Ambrosio in diretta con voi fino alle 13.30. Ci colleghiamo subito con l'Ucraina con l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro da Dnipro. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a sì, te e agli ascoltatori di Milano.
Poco fa dal Ministero degli Esteri russo, insomma, fonti russe come si dice, è stato detto: noi non stiamo cercando di rovesciare il governo ucraino, e hanno insistito sulla indipendenza del Donbass e sulla neutralità ucraina. Quanto sono credibili queste affermazioni a tuo parere?
Sono messaggi che le due parti che stanno negoziando lanciano un po' nell'agorà internazionale per perseguire una loro agenda. Dire non vogliamo far cadere il governo ucraino e invaderlo con 190.000 uomini è un po' bizzarro, quindi al limite può voler dire riconosciamo Zelensky come interlocutore e non chiediamo più, come abbiamo fatto nelle settimane scorse, un colpo di Stato, un golpe militare che è fallito come parte della guerra lampo che probabilmente avevano in mente i russi. Quindi dire possiamo anche discutere con il governo ucraino, non lo vogliamo rovesciare, è un passo avanti nelle trattative che si stanno conducendo.
La guerra lampo, quella che doveva durare 3 giorni, non ha funzionato, ma queste dichiarazioni di oggi sono il segno, a tuo parere, di una ulteriore difficoltà, oppure è parte appunto di una strategia che poi porterà i russi a ottenere effettivamente il risultato che si erano preposti?
Allora, per tutte e due le parti il tempo non è una variabile indipendente, il tempo conta. Per gli ucraini è più chiaro perché hanno il paese sotto attacco, perché ci sono milioni di persone sotto bombardamenti, alcune centinaia di migliaia addirittura accerchiate, private dei beni necessari per vivere. Ed è un paese che ha l'economia totalmente ferma, infrastrutture distrutte, eccetera. Però Dall'altra parte anche la Russia ha il problema del tempo. Primo, economico, perché le sanzioni fanno male. Secondo, di politica interna, perché le sanzioni colpiscono e quindi la credibilità della narrativa putiniana, siamo andati a salvare l'Ucraina, cade di fronte alle sacrifici che vengono imposti al popolo russo. Terzo, perché l'Occidente non solo ha imposto sanzioni, ma sta riuscendo anche a inviare armi. Magari non sono i jet per chiudere lo spazio aereo, come continua a chiedere Zelensky, ma sono missili a spalla, sono Stinger, sono droni, sono missili anticarro, anche quelli portatili. E se anche è vera la metà delle perdite russe dichiarate dagli ucraini, dove dicono di aver ucciso 11.000 soldati russi, se anche fossero la metà, il problema di Putin sul fronte interno e nel reggere questa guerra comincia a porsi, soprattutto se arrivano queste armi facili, leggere, portatili, distribuibili a un grandissimo numero di persone appiedate senza carri armati, ma che il carro armato a distanza di 400 metri possono farlo saltare schiacciando un bottone.
Certo, perché ricordiamo che sono armi tecnologiche guidate da dei file che individuano il bersaglio.
I javelin, gli Stinger, i droni, è tutta roba che si guarda in uno schermetto, si aggancia al bersaglio e poi il missile fa tutto da solo.
Va da sé. Io non dico che lo usi tu, però...
Potrei imparare a usarlo in due giorni, ma dopo due volte che hai sbagliato bersaglio e hai mancato il bottoncino, alla terza ci azzecchi e il missile distrugge, ha la potenza di fuoco per distruggere un carro armato o comunque fermarlo.
Senti, cosa sta succedendo sul terreno questa mattina?
Abbiamo un ulteriore tentativo di far uscire i civili da Mariupol. Oggi sono riuscito a sentire una signora che stava a Mariupol, che è rimasta in cantina tutti questi ormai quasi 8 giorni, mi sembra. È andata al quinto piano del suo palazzo e lì ha intercettato una bava di connessione con l'antenna telefonica e è riuscita a far partire dei messaggi. Uno di questi è arrivato anche a me.
Sì.
E racconta di quello che sappiamo, purtroppo, cioè un popolo costretto, una città di saranno ormai 400.000 abitanti, magari meno, ma insomma tante persone costrette a stare nelle cantine senza nulla, senza riscaldamento, con il poco cibo che avevano, senza la possibilità di cucinare, non c'è gas, non c'è luce e cominciano effettivamente a mancare anche il cibo, insomma. Mi è stato raccontato di alcuni negozi che sono stati, come dire, saccheggiati dalla popolazione, perché pur essendo chiusi avevano qualche scorta all'interno, la gente disperata ha sfondato la saracinesca e ha preso quello che doveva per potersi nutrire.
Sono le scene di un assedio che, come tu hai definito ai nostri microfoni qualche giorno fa, è un assedio di carattere medievale. Grazie Andrea Nicastro, inviato del Corriere della
Sera. Grazie a voi.
Grazie per questo collegamento. Andrea Nicastro, che si trova nel centro dell'Ucraina, a Dnipro, la città appunto che sta sul fiume che divide geograficamente in due l'Ucraina e che sta nel mezzo anche geografico del paese. Ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi, torniamo a discutere con Filippo Fasulo dell'ISPI del ruolo della Cina invece in questa ipotesi di trattativa diplomatica, e anche del ruolo dell'Europa, che ancora una volta è un'Europa franco-tedesca. L'Italia è ai margini, nonostante Draghi. E poi partiamo dalla figuraccia di ieri di Salvini in Polonia, con il sindaco di estrema destra che però lo attacca per la sua amicizia con Putin, per discutere di come le destre mondiali, le estreme destre mondiali, si stiano dividendo e in alcuni casi ricollocando dopo che Putin ha attaccato l'Ucraina. Pubblicità, poi torniamo insieme. Rieccoci dopo la pubblicità. What's going on? Radio Popolare, Popolare Network. Avete sentito nella prima parte con Andrea Nicastro, che è a Dnipro in Ucraina, inviato del Corriere della Sera, come sul campo si continui a combattere, come le difficoltà ci siano per entrambe le parti, anche per la Russia, per l'alto numero di morti tra i soldati, soprattutto comincia a diventare un problema, ma anche per il costo economico di questa guerra, le trattative che auspichiamo tutti naturalmente che ci siano con la Russia, che oggi dice non vogliamo rovesciare Zelensky, e abbiamo cercato di capire se si tratta così di tattica oppure di un cambio di posizione. C'è un ruolo internazionale anche di altri paesi, soprattutto della Cina. Ieri Xi Jinping ha detto proviamo a mediare, oggi dal Ministero degli Esteri cinese però la sottolineatura delle responsabilità, da questo punto di vista cinese, naturalmente europee, statunitensi in particolare, della NATO. Parliamo tra poco con Filippo Fasullo dell'ISPI. So you can see, oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Filippo Fasullo mi ha raggiunto al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Ho già fatto il riassunto per chi ci ascolta sulla presa di posizione di Xi Jinping e oggi del Ministero degli Esteri cinese rispetto alle responsabilità occidentali. La Cina può davvero assumere un ruolo di mediazione che la porterebbe a essere protagonista mondiale rispetto a questo conflitto, ma non solo?
Dobbiamo intenderci cosa diciamo con mediatore, cioè se è soltanto una figura con una posizione morale o se è una figura che invece ha la fiducia delle parti, ha possibilità di agire e di influenza e ha un interesse nel raggiungere una soluzione. Ecco, tre di queste condizioni in qualche modo ce l'abbiamo: la Cina ha l'interesse a trovare una soluzione, ha forse, riteniamo di sì, possibilità di avere un'influenza sulla Russia, forse è l'unico che ce l'abbia, bisogna capire se ha la fiducia e tutte le parti. Il percorso credo sia ancora lungo prima che la Cina possa effettivamente fare da mediatore. Esiste però questa possibilità proprio perché è l'unica che in qualche modo può avere influenza sulla Russia. E aggiungo un'altra cosa, anche le dichiarazioni di oggi estremamente dure nei confronti delle sanzioni ci rivelano un elemento molto importante: la Cina sta pagando costi economici e anche di immagine molto gravi dall'azione russa, e quindi non si vuole accollare per un periodo troppo lungo questi costi economici, e quindi in qualche maniera ha fretta di risolvere la situazione.
Il certo obiettivo cinese è naturalmente quello di una stabilità nel continente. Dall'Ucraina passa una parte del commercio, una parte importante del commercio internazionale.
Sì, passa una parte del commercio internazionale. Ricordiamo che l'Ucraina è posizionata come, diciamo, via di passaggio sicuramente fondamentale per le vie della seta, che però sono un percorso ancora lungo. Sicuramente per l'Ucraina e per le regioni attigue passano i convogli ferroviari, che valgono comunque una quota residuale del commercio mondiale, ma hanno un impatto significativo. Così come non dobbiamo però dimenticare anche le lezioni che il mondo sta imparando sul lungo periodo, ovvero avere una rapporto economico troppo stretto con alcuni paesi molto importanti e molto influenti può rivelarsi un problema a un certo punto. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente oggi tutti quei paesi che hanno motivo di non fidarsi della Cina o di temere una ritorsione della Cina cercheranno nei prossimi anni di ridurre la loro esposizione nei confronti di Pechino.
Ecco, a proposito...
E questo è...
Sì, prego.
No, dico, è un costo che loro vedono sul lungo periodo, ed è una dinamica che era già avviata col famoso del tema del disaccoppiamento dell'economia cinese e americana.
A proposito del fidarsi fino a un certo punto, quanto Mosca può fidarsi di questo rapporto stretto di alleanza con la Cina?
Beh, di solito sono sempre stati piuttosto diffidenti, per cui è un'amicizia tra i due paesi, ma che non è mai sfociata in un'alleanza piena, proprio perché ognuno ha i suoi interessi. In passato hanno avuto anche recenti, relativamente recenti, degli scontri tra i due paesi, e le proporzioni economiche non sono comparabili. Leggevo tra l'altro oggi un esempio del rapporto economico che c'era tra l'Italia di Mussolini e la Germania di Hitler, che è un rapporto della Germania che era due o due volte e mezzo superiore all'Italia, mentre invece sappiamo che l'economia cinese è 10 volte quella della Russia, e quindi la Russia inevitabilmente finirebbe per essere un junior partner verso la Cina, e sappiamo che la Cina appena può avere un'opportunità, a torto ragione, la coglie. Ci sono per esempio alcune indicazioni di banche cinesi che stanno cercando di acquistare asset in qualche modo svalutati in questo momento in territorio russo.
Dopo di lei, con Pier Virgilio D'Astoli, parleremo del ruolo dell'Europa. Fasullo, durante questi minuti che ci rimangono, però anche a lei volevo chiedere perché i cinesi puntano su Francia e Germania nel loro dialogo.
Beh, perché c'è una tradizione consolidata ormai negli ultimi 2 o 3 anni, nonostante quando Xi Jinping è venuto in Italia nel 2019, l'Italia è stata accusata di agire in maniera unilaterale, mentre gli altri paesi in modo più paneuropeo. In realtà da quel momento si è creato un meccanismo per cui Francia e Germania si incontrano periodicamente in forma trilaterale con la Cina. L'abbiamo visto subito dopo la visita a Roma, che a Parigi aveva visto la presenza anche della Merkel, ma anche nella firma del CAI, il Comprehensive Agreement on Investment, il 30 dicembre del 2020, che ha visto in forma virtuale la presenza anche di Macron, oltre alla Merkel, che però era titolata in quanto presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, mentre Macron non lo era. Quindi Francia e Germania, che spingono molto per essere gli attori che determinano la politica cinese dell'Unione Europea, e da quel punto di vista si continua questo dialogo.
Grazie Filippo Fasullo per essere rimasto con noi questa mattina.
A voi buona giornata.
Rimaniamo, come vi ho detto, sulla diplomazia internazionale, con un'attenzione a che cosa può fare l'Europa, in particolare il nostro paese pare poco, ma tra poco invece con Guido Calderon torniamo sulla figuraccia di Salvini ieri in Polonia. Non è semplicemente una questione tra lui e il sindaco, come abbiamo visto. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Yeah. Facciamo un po' fatica a trovare i prossimi ospiti, come si dice il bello della diretta, non è che lo dica tutti i giorni, ogni tanto succede e in questi casi si fa così, si mettono i Red Hot Chili Peppers. E poi torniamo insieme quando abbiamo trovato gli ospiti.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Diciamoci la verità, ci siamo divertiti tutti ieri a vedere Salvini fare quella figura incredibile in Polonia di fronte al sindaco di Przemyśl, questa cittadina vicino al confine con la Ucraina. due personaggi della destra estrema europea, perché anche il sindaco è tale, anche se evidentemente con un orientamento politico diverso rispetto alla Russia, da quello di Salvini. E noi di questo vogliamo parlare con Guido Calderon. Buongiorno Guido.
Buongiorno a voi, spero mi sentiate bene.
Adesso ti sentiamo molto bene. Abbiamo due destre estreme mondiali, quantomeno due. Diciamo che ci sono due orientamenti, due visioni e due sguardi molto diversi su quello che sta accadendo.
Sì, diciamo che una delle evoluzioni più significative che l'estrema destra, le destre populiste, nazionalpopuliste, sovranisti, diciamo un po' tutta la famiglia, per così dire, aveva conosciuto, ha conosciuto nell'arco degli ultimi anni, è proprio, diciamo, la filiazione, il guardare alla figura di Putin e alla Russia putiniana come, diciamo, la stella polare di una rivoluzione conservatrice contro i valori decadenti dell'Occidente, non soltanto, diciamo, quello che sempre spesso è stato descritto, il nemico dei diritti LGBT e quant'altro, ma l'idea proprio di un bastione bianco contro l'immigrazione dagli altri continenti a difesa della famiglia tradizionale, in qualche modo un mondo che potesse, pur essendo ipermoderno, riportare indietro le lancette della storia. Questa è stata la torsione di una parte della destra internazionale, che aveva invece lungamente in quei territori guardato a delle esperienze come erano state quelle di alcuni collaborazionismi durante la Seconda Guerra Mondiale che si erano registrati in quei territori, insomma penso in parte alla Polonia, in parte ovviamente all'Ucraina, alla stessa Bielorussia e quant'altro. Oggi ovviamente c'è una sorta di clash, di scontro tra queste due tendenze, e quella che è andata in diretta ieri dal confine polacco-ucraino è stata proprio questa, cioè il sindaco esponente di un piccolo partito nazionalista, ipernazionalista, nato intorno alla figura di un cantante, diciamo una specie di piccolo grillo locale, tra l'altro i 5 Stelle avevano tentato, credo al Parlamento europeo a un certo punto, di fare un'unione con questo, quando stavano cercando di formare un gruppo parlamentare, avevano cercato, diciamo, di lavorare con questa formazione, il sindaco di questa città, che è un nazionalista polacco e che quindi tutto può essere, pur essendo, diciamo, ultrasovranista, ultranazionalista, che è amico della Russia per motivi storici ancor prima che contingenti, cioè rispetto alla guerra attuale, perché insomma qualche conto in sospeso la Polonia con la Russia ce l'ha, basterebbe pensare tra le altre cose al patto tra Stalin e Hitler, che vide l'armata rossa,
Molotov, come dire, Ribbentrop, è chiaro che con cui si spartirono la Polonia.
Guardare i tedeschi che distruggevano la Polonia dall'altra parte del fiume e attendere che avessero finito per entrare in Polonia. Insomma, ecco, diciamo qualcosa che a volte noi ci dimentichiamo, che nella memoria dei paesi centro-orientali dell'Europa c'è qualcosa di diverso anche dalla nostra storia, e questo forse in momenti del genere va detto. Comunque il punto è che, appunto, in questa, scusate il gioco di parole, oggi questa storia conosce uno scontro. Quello che è andato in onda ieri è esattamente questo: Salvini pensava di farsi bello davanti alle telecamere, andare lì e dire sono venuto a portare il mio aiuto, e gli è stato rinfacciato da qualcuno che è nazionalista quanto lui, ma come dire sotto un'altra bandiera. In questo caso si potrebbe dire attenzione, c'è sempre qualcuno che è più sovranista di te, insomma, se non stessimo parlando con una tragedia sullo sfondo, o chi fa il sovranista, no? Trova sempre qualcuno che riesce a rimetterlo in riga sulle sue stesse cose. È andato in onda proprio questo, che gli è stato imputato, come è giusto che sia, ma come andare in giro con la maglietta di Putin, sei un grande sostenitore di Putin, vai, indossala e cammina in mezzo alle persone che scappano dalla
ovviamente
guerra.
Ovviamente Salvini se ne è ben guardato, è andato via, perché sarebbe stato forse pericoloso presentarsi con la maglietta di Putin, naturalmente poi era una provocazione. Senti Guido, negli Stati Uniti l'ex presidente Trump qualche giorno fa è di nuovo elogiato Putin, però quindi questa tendenza a smarcarsi dall'uomo forte di Mosca, sì, ma fino a un certo punto.
Sì, assolutamente, lo ha fatto Trump, ma lo ha fatto una parte consistente del mondo conservatore che guarda Trump dentro il Partito Repubblicano nella recente incontro annuale dell'Associazione dei Conservatori, che è una delle, come dire, delle componenti più importanti della destra statunitense, perché in realtà c'è stata per esempio nella destra americana, al di là, diciamo, se, perché, come dire, una parentesi che andrebbe aperta è quanto a volte la sinergia politica ideologica, quella che ricordavo, guardare a Putin come al difensore della tradizione, non intrecci anche dei percorsi di interesse personale, perché gli stessi partiti della destra sovranista che in Europa, al Parlamento europeo, votavano in passato contro le sanzioni a Putin, abbiamo poi scoperto che il partito di Le Pen è stato salvato da un assegno di una banca russa, dalla bancarotta. La vicenda dei milioni della Lega è ancora lì aperta, non ne abbiamo più saputo nulla. Quindi sulla questione di Trump c'è tutta la vicenda, come dire, fino a un certo punto fantastica e soltanto narrativa del Russiagate. Quindi ci sta anche un elemento così un po' bizzarro, no? Dove finisce l'ideologia, dove inizia l'interesse. Comunque il punto è che in questi anni in America si è guardato a Putin con questo tipo di prospettiva, e oggi i conservatori, che ovviamente è inutile che lo ricordi io, sono stati tradizionalmente gli alfieri della crociata anti-Mosca, quando c'era la
guerra fredda, quando c'era l'Unione Sovietica e il comunismo da combattere, oggi hanno questa posizione diversa. Grazie Guido Calderon per essere stato qui.
Grazie a voi.
Mattina. E al volo ve lo avevo preannunciato da Bruxelles con Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Federativo Europeo. Buongiorno D'Astoli.
Buongiorno.
Si discuteva con Fasullo dell'ISPI del ruolo della Cina e del dialogo di Pechino con Parigi e Berlino e non con l'Unione Europea. Unione Europea che da questa guerra si dice esce ricompattata, ma è veramente così?
Beh, intanto vedremo quello che succederà domani e dopodomani a Versailles. Per ora l'Unione Europea si è mossa in maniera unitaria. Vediamo se domani emergeranno delle differenze dai capi di Stato e di governo. Volevo anche ricordare, però è vero che la Cina si è rivolta alla Francia, alla Germania, però c'è un'intervista interessante del ministro degli esteri cinese Wang, il quale propone una conferenza sulla pace e la sicurezza in Europa, in cui dice uno dei protagonisti deve essere l'Unione Europea, e aggiunge anche che l'Unione Europea dovrebbe dotarsi di un esercito equilibrato, efficace e sostenibile. Io credo che spero bene che i capi di Stato e Governo che si incontreranno domani a Versailles rilancino questa idea di una conferenza sulla pace e sulla sicurezza in Europa, che sia un po' sulla stessa linea degli accordi di Helsinki, perché di questo dovrebbe essere protagonista l'Europa, che su questo ha certamente interessi diversi rispetto a quelli degli Stati Uniti d'America.
Ecco, quali sono gli interessi europei diversi da quelli degli Stati Uniti?
Intanto dobbiamo garantire la sicurezza e la pace sul continente e i rapporti anche con i paesi vicini, che non necessariamente vuol dire far entrare tutti questi paesi in Unione Europea. Bisogna stabilire un sistema di associazioni con questi paesi. Io credo che questa idea di affrettare l'adesione di questi paesi in Unione Europea non è buona, nel senso che l'Unione Europea deve essere forte, deve in qualche modo superare la divisione in sovranità assolute e sovranità nazionali. Quindi bisogna immaginare un sistema di associazioni con questi paesi che duri abbastanza tempo, in modo tale da adattare anche l'Unione Europea. E su questa visione di una pace e sicurezza nel continente europeo, certamente la nostra visione è diversa rispetto a quella degli Stati Uniti, e in questo modo deve rientrare anche la riapertura di un dialogo con Mosca, in cui sperando che a Mosca poi a un certo punto venga poi una leadership diversa rispetto a quella attuale.
Certo, non ci vuole un'altra leadership rispetto a Putin. D'Astoli, ce la fa in 20 secondi a dirmi perché Draghi, che noi forse ci siamo illusi, abbiamo immaginato un po' provincialmente, avrebbe potuto avere un ruolo più importante in questo momento, e fuori pare essere fuori quantomeno dai circoli più importanti?
Probabilmente paga le incertezze che appaiono all'estero, che esistono nel quadro politico italiano. Probabilmente non è responsabilità sua, ma obiettivamente l'Italia ha mostrato di avere una serie di incertezze e di dubbi su questioni su cui gli altri paesi europei invece muoiono con una certa determinazione. Quindi probabilmente paga questa situazione, spero che su questo l'avversario mostri invece una linea determinata in modo da recuperare quella fiducia che forse è mancata, non nei suoi confronti, ma è mancata nei confronti del quadro politico italiano.
Grazie Pier Virgilio D'Astoli anche a lei per questo contributo questa mattina. Grazie. Una buona giornata.
Buona giornata.
È alle 13:29 minuti, vi saluto, tra poco, dopo la pubblicità, le notizie di Popolare Network, state con noi. Mother, there's too many.